Allora, come vedete, io scelgo dei testi sul campo infinito del testo di Matteo che poi si incontrano anche alla domenica, insomma, quindi c'è anche un riferimento, diciamo. E come sapete, appunto, leggiamo Matteo perché questo è l'anno liturgico A e quindi è Matteo che viene letto più di sovente, diciamo, nella liturgia, anche se viene molto sacrificato, perché per esempio i testi della Pasqua, adesso di Quaresima, erano di Matteo domenica scorsa, ma adesso ci sono queste tre domeniche di Quaresima che ereditano la più antica tradizione della Chiesa, e quindi si va nel Vangelo di Giovanni, la Samaritana, il cieco nato e la risurrezione di Lazzaro. E quindi, insomma, in realtà Matteo, che è il Vangelo anche più lungo, è anche un po' sacrificato. Però, insomma, è molto caratteristico. Ecco, una delle caratteristiche è che lui riunisce molti insegnamenti del Signore in alcuni grandi discorsi. Con le beatitudini abbiamo attraversato uno di questi discorsi, insomma, che è il discorso della montagna. Questo, da cui è tratto il testo di questa sera, è l'inizio di uno di questi discorsi sulle parabole del regno. Vi spiego che cos'è il regno dei cieli, dice Gesù, ecco, e lo spiega attraverso delle parabole. Tutto il capitolo 13 è dedicato a questo tema. Vabbè, adesso ascoltiamo questo testo, un testo molto lungo, che appunto in una domenica però sarà proclamato tutto per intero. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia, che dice: udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi, non comprendono con il cuore, e non si convertano, io li guarisca. Beati invece i vostri occhi, perché vedono, e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Ho esitato a scegliere questo testo perché porta molti problemi, però mi sembrava che forse valesse la pena fare un tentativo, nel senso che non credo che sia possibile dire adesso leggiamo questa parabola e poi, insomma, è troppo. Però può darsi che alcuni pensieri che si possono trarre restino importanti, ecco, quindi più per la vita direi che per un catechismo, insomma, più per capire il fondo delle cose, ecco. In modo, intanto cominciamo a accorgerci di un fatto, che il testo è diviso in tre parti. Nella prima parte racconta la parabola, ed è della parabola del seminatore. Nella seconda parte c'è un'interruzione provocata dai discepoli che dicono: perché parli in parabole? La terza parte invece è la spiegazione della parabola del seminatore. Il testo è organizzato così. In questa fotocopia ci sono anche appunto dei sottotitoli. Ecco, tra l'altro i sottotitoli non fanno parte di per sé del testo evangelico, sono delle cose che fa l'editore per facilitare la lettura, perché ci si ritrovi. Il testo biblico non ha non ha titoli neanche, ecco. Per darvi un'idea, per esempio, il testo ebraico dell'Antico Testamento non ha quei libri che noi conosciamo, Genesi, Esodo. I titoli sono semplicemente le prime parole di ogni libro, per cui per esempio Genesi si chiama in principio, è una parola ebraica che dice Bereshit, che vuol dire in principio, cioè si chiamano con le prime parole del testo. Invece la tradizione di questi titoli viene dal fatto che a un certo punto la Bibbia ebraica è stata dagli ebrei stessi, 200 anni prima di Gesù, tradotta in greco, perché il greco era l'inglese del tempo, cioè tutto il Mediterraneo parlava greco, al punto che certamente San Paolo parlava greco, tutte le lettere di San Paolo sono in greco, tutto il Nuovo Testamento è stato scritto in greco. Qualcuno dice che probabilmente anche Gesù sapeva il greco, il che vorrebbe dire che Gesù sapeva anche il greco, parlava normalmente un dialetto quasi lingua che si chiama aramaico. L'ebraico proprio ai tempi di Gesù era già un po' lontano, però la liturgia nella sinagoga era ed è anche oggi sempre in ebraico. Perché gli ebrei dicono: questa è la lingua di Dio. Dio come, in che lingua parla? In ebraico. Noi cristiani siamo più perplessi su questo. Pensiamo che lui non si sa come parla, in ogni modo desidera farsi intendere, insomma, da tutti. Ecco, però questi titoletti servono a noi, parabola del seminatore, perché Gesù parla in parabole, spiegazione della parabola del seminatore. Come vi dicevo, sono le parabole del regno. Avete visto il testo che l'editore ha messo sopra? 7 parabole sul regno. Questa è la prima, è considerata importante. Nel testo parallelo a questo di Marco, loro gli dicono: ma cosa vuol dire questa parabola? E dice: come non la capite? Se non capite questa parabola non capite niente. Quindi la parabola del seminatore è considerata importante da Gesù. Allora una parolina sul regno dei cieli. Qui nel nostro testo il regno è citato nella spiegazione della parabola, quindi la trovate al versetto 19. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, che cos'è questo regno? Che cos'è il regno dei cieli? Cos'è il regno di Dio? È un posto? Non è un posto. È un avvenimento preciso? Non è un avvenimento preciso. C'è un punto dell'insegnamento di Gesù, che adesso non andiamo a pescare, però dove lui dice: ma il regno di Dio dov'è? Dice: ma non credete se uno vi dice è qua, è là, perché il regno di Dio è dentro di voi. Allora che cos'è questo regno di Dio che è dentro di noi? Il regno di Dio è l'incontro tra Dio e noi. Dove ci incontriamo? Questo è un punto delicato. Noi e Dio dove ci incontriamo? Ci incontriamo nella nostra storia. Quando lui dice dentro di voi, proprio fa appello alla concretezza della vita di ciascuno di noi, della nostra storia, dei nostri genitori, del nostro carattere, dell'educazione che abbiamo avuto, dei pensieri che ci affliggono questa sera o ci allietano. Così, il regno è l'incontro tra Dio e noi. Questo è importante rispetto a tutte le religioni. Perché? Perché per tutte le religioni l'incontro tra Dio e noi avviene dove? Da Dio, su. Quindi tutte le religioni affrontano un problema: come si fa a arrampicarsi fino a Dio? E ogni religione ha una soluzione. Per arrampicarsi a Dio devi fare questo, fare questo, ci sono questi riti, c'è questo. Quindi le religioni sono un libretto di spiegazioni per come si fa a arrivare a Dio. Dio è lassù, bisogna raggiungerlo. Gli ebrei hanno capovolta questa cosa, dicendo gli ebrei, però dico anche i cristiani, perché Gesù è ebreo. Come l'hanno capovolta? Dicono che l'incontro con Dio appunto non avviene perché noi ci arrampichiamo fin da Lui, ma perché Lui viene da noi. Il regno di Dio è l'incontro tra Dio e noi nel concreto della nostra storia. Quindi il regno dei cieli è alla Doccia, è a Corticella, è a San Lazzaro, è a Mantova, è a Tokyo. Il regno dei cieli è quella realtà che si genera tra, diciamo così, nella sua condizione minimale, tra una persona e il Signore. Però può essere una famiglia, però può essere una cultura, può essere addirittura una civiltà, insomma in termini generici tutto si può allargare. L'Italia è stato un paese fondamentalmente cristiano, quasi tutto addirittura di professione cattolica. Si sono festeggiati i 150 anni dell'italianità. La Chiesa in realtà è stata molto contraria all'unità d'Italia, perché gli portavano via lo Stato del Vaticano, insomma, quindi non è stato semplice per la Chiesa. Però in realtà una delle forze unificanti più importanti era che tutti condividevano la stessa tradizione di fede. Per tutti c'era la Pasqua a quel punto lì, si faceva così al Natale, con qualche differenza tra la Val d'Aosta e la Sicilia, però nella diversità, per tanti aspetti molto forti, tra le regioni italiane c'erano certe unità, linguistica, dal 1200 in poi, da San Francesco d'Assisi e Dante in poi, di fede più antica ancora. C'erano anche altri elementi di unità, però certo questi sono stati molto importanti, ecco, nelle coscienze delle persone, insomma, no? Quindi il regno di Dio avviene sempre nella storia e Dio parla sempre nella nostra storia, nel concreto in cui noi siamo. Questa sera noi siamo qui intorno a questo tavolo della dozza e il Signore parla con noi. Come parla il Signore? In modo molto semplice e concreto, attraverso questa parola. E se, ecco, adesso noi leggiamo questo testo, noi in realtà, se l'ascoltiamo non in una prospettiva semplicemente culturale o in un interesse puramente storico, ma come si dice nella fede, non so neanche tanto cosa voglio dire, ma insomma, se l'ascoltiamo nella fede, in realtà quando noi leggiamo il Vangelo è il Signore che in quel momento parla a noi, parla a noi. È vero. Questa sera alla dozza, così come siamo, ognuno con i suoi pensieri, lui parla a noi. Ecco. Quindi il movimento del Dio degli ebrei e del Padre di Gesù è sempre discendente. Dio scende, e scende anche molto molto in basso, perché deve raggiungere tutte le condizioni della vita umana. Entra in tutte le culture, no? Entra in tutte le condizioni etiche, entra in tutte le età della vita. Il Vangelo tende, quindi non è un'impresa dell'uomo, Non è un'impresa dell'uomo, è una grande impresa di Dio, che scende dappertutto. Capite, questo è abbastanza importante, perché la religione ti dà subito invece l'idea di una specie che devi essere bravo, no? Che devi essere buono, che devi avere dei meriti, insomma, no? E accumuli dei meriti e quindi vai verso Dio, no? Ecco. Io non mi ricordo se abbiamo già parlato di quella figura che è condannata dalla Bibbia, che è la figura di quella torre, no? Alle prime pagine della Bibbia si dice che a un certo punto loro parlano la stessa lingua, decidono di costruire una città, in mezzo alla città una torre. Questa torre deve essere capace, mattone per mattone, di arrivare fino al cielo. Questo tipo di incontro, arrampicandosi là, al Dio degli ebrei non piace, lui mette la Babele delle lingue, non si capiscono fra di loro il muratore e il manovale, e quindi tutto si disperde, è finito. Perché invece tutta la storia è la storia di questo Dio che scende. Gesù chi è? È l'ultimo atto della discesa di Dio. Si fece carne. È entrato fra di noi, nella nostra umanità. Anche lui ha le orecchie, il naso, le mani, piange, ha fame. È la discesa di Dio. Però la discesa di Dio che festeggiamo a Natale è il presupposto della discesa di Pasqua. In queste settimane noi stiamo preparandoci all'ultimo livello della discesa di Dio nella storia, che è la morte, che è la morte di Gesù. Perché se lui scendeva, ma tutto robusto e eterno, tutti quelli morti erano fregati. Invece bisogna raggiungere tutti. Quella cosa lì che adesso è un po' strana, attaccata lì in questo modo, e che noi attacchiamo per le feste di Pasqua sulla croce, bisognerebbe che quelle due figure a destra e a sinistra fossero più basse, in maniera che si vedesse che lui prende con la mano lui e prende con l'altra mano lei. Su che cosa appoggiano i suoi piedi? Appoggiano su delle porte. Ma che cosa rappresenta sta roba qua? Rappresenta quello che diciamo nel credo, che dice discese agli inferi. Le scritture del Nuovo Testamento ci dicono che quando l'hanno tirato giù dalla croce, l'hanno profumato, messo a posto, messo dentro il mucchetto, è stato mica tranquillo, e in quelle poche ore che è stato lì invece è sceso negli inferi. Cosa sono gli inferi? È dove c'è la morte, dove ci sono tutti i morti prima di lui. Cosa fanno quelli lì? Stanno là sotto perché sono arrivati troppo presto? Allora, chi sono quelle due persone che sono a destra e a sinistra? Nella tradizione iconografica dell'Oriente cristiano sono Adamo ed Eva, quei due lì. E lui li prende su, insieme a loro, capite? Prende tutta la stirpe di Adamo e di Eva, tutta l'umanità. Tutta l'umanità. Quindi lui è sceso al livello più basso, è vero, dell'esperienza umana e della vicenda umana, perché nessuno fosse escluso dall'essere preso per mano e dall'essere portato. Noi mettiamo questa cosa perché agli orientali piace pensare la Pasqua così. È una Pasqua di morte e di resurrezione. Lui scende nella morte, che è l'ultimo livello dell'esperienza umana, e da lì tira su tutti. Da lì tira su tutti. La resurrezione, quindi, perché è molto importante? Non è che è molto importante perché così capiamo qualche cosa di cosa succede dopo che abbiamo tirato l'ultimo respiro. È molto importante per capire che cosa succede sempre. Perché ad un certo punto, fra di noi, cade il volerci bene. Oppure in qualcuno di noi cade la speranza. Oppure finisce la gioia. La fede di Gesù è che invece tutto può risorgere. E il Signore vuole che tutto risorga. Non ci volevamo bene, siamo tornati a volerci bene. Ero da solo, ho trovato comunione. Se volete nei termini sacramentali più... ho fatto delle grandi asinate, sono perdonato. Sono tutte esperienze, capite, di risurrezione, cioè di passaggio dalla morte alla vita. Allora lui è sceso fino alla morte, fin dentro la morte, per poter tutti raccogliere verso la vita. Tutto quello che sta succedendo in ogni vicenda umana è questo. È un dibattito che Gesù intrattiene con ogni carne, anche in chi non crede, anche in chi non crede. Questo io lo vedo sempre, anche in chi non crede. Vedo che c'è questa presenza di Dio che spinge per rendere positiva la vita, per restituire la speranza, per suggerire sentimenti buoni. Approfittando anche di realtà, di avvenimenti e di condizioni che in sé sono negativi, però qualcuno ammalandosi ha trovato degli amici, ubriacandosi si è seduto insieme a uno che una sera gli ha detto però forse conviene alleggerire la dose, e è cominciato qualche cosa di nuovo per lui. Quindi tutto è dentro sempre per la nostra fede a questa discesa di Dio per prendere per mano. Questo ha una conseguenza grossa, sì, che in paradiso non ci vanno quelli bravi, ma ci vanno i salvati. Ma lui non vuole salvare qualcuno? No, è sceso fino in fondo. Poi vedete la mania che lui ha, quei pochi annetti che è qui, che ha passato qui. Cosa fa lui? Comincia sempre dal più discolo. Comincia sempre da quel più poveretto. Comincia sempre da quello più sciagurato. Perché? È perché vuol dare il segno che non c'è una condizione che lui non possa raggiungere. La volontà di Dio è proprio la salvezza di tutti. Ecco, questa parabola è un grande episodio di questa faccenda. Il seminatore uscì a seminare. La parabola non ci dice, né adesso né dopo quando la spiega, chi è questo seminatore. Però ci sono dei sintomi buoni per pensare che lui stia parlando di sé. ne vedremo alcuni, ne accenniamo a uno. Dice che uscì. Tutte le volte che nel Vangelo, negli scritti intorno al Vangelo, troviamo questo verbo, uscì, secondo la nostra tradizione più antica, questo è il ricordo del fatto che lui è uscito dal Padre, è uscito dalla sua condizione alta, per venire in mezzo a noi. È stato mandato da Dio, no? Questo figlio. Sapete, noi abbiamo la fede di un Dio sdoppiato, no? È uno, sarà uno sto Dio, però c'è il Padre e il Figlio, poi c'è lo Spirito Santo, che è quella roba che per cui si vogliono bene. Appunto, io racconto ai bambini che, guardando dalla terrazza della loro casa, una sera il padre gli ha detto: ma secondo me bisogna che te vada, perché dopo anni e anni che si andava avanti con la legge di Mosè poco sugo, insomma, la gente rimaneva un po' così, insomma, perché non siamo capaci noi di essere bravi. E quindi, siccome non siamo capaci di essere bravi, bisogna che lui ci salvi. La parola Gesù, il nome Gesù, è una parola ebraica che vuol dire Dio salva. E quindi lo ha mandato. Questo Gesù è venuto per salvare l'umanità. Non ci vanno quelli bravi. Quelli che ci vanno sono tutti salvati. Per cui, perché noi saremo salvati, speriamo? Perché siamo amati, no? Una mamma salva sempre suo figlio, nella sua testa e nel suo cuore. Anche se è un mascalzone, però alla fine lo salva. Perché? Perché quello è la sua vita. Quindi Dio ci salva. E ci salva perché ci ama. La parabola del seminatore è una certa prova di questo. Perché? Perché lui è un seminatore strano. Facendo un viaggio in Palestina si capisce che poi non è così strano, perché non ci sono i campi come da noi. Tutto è confuso. Un pezzettino di terra buona, un po' di pietre, un po' di, insomma, c'è un po' di tutto. Fatto sta che il cuore della parabola è che questo qui esce a seminare e butta il seme dappertutto. Lo butta dappertutto. Non sta attento a buttarlo nel posto dove può crescere. Lo getta dappertutto. La venuta di Gesù è questo seme gettato dappertutto. Questo seme che cosa può essere? Boh, l'amore di Dio, abbiamo detto, beh, certo. Il Vangelo? Beh, sì. Si può pensare così. Il seme può essere lui stesso Gesù buttato dentro? Si può pensare anche così. Fatto sta che quello che è essenziale è questo. Che lui viene e getta il dono dappertutto. Non lo getta nel terreno buono risparmiando il seme, e cosa lo butto in mezzo ai sassi? Invece l'ha buttato e lo butta dappertutto. Questa mi pare la notazione da tenere più presente in quel primo pezzo che dice la parabola del seminatore. Vi accorgete che vengono descritti diversi terreni, tutti seminati. Ma lo sciupi, lo butti via, perché fai così? Per fortuna lo getta dappertutto, eh? Perché cavolo, se andava a prendere quello buono, non so te, quindi ecco, cogliete quindi la bellezza di questo gesto largo di Dio. A questo punto loro lo interrompono e gli dicono: senti, ma perché parli con le parabole? Perché non parli facendo del buon catechismo, dei buoni ragionamenti? Cos'è ste robe, il seminatore? Perché ti spieghi così? Allora facciamo un momento di una sosta. Cosa vuol dire parabola? È un esempio, è una storiellina, no? Ecco, Però forse è qualche cosa di più. È per dirci che delle realtà molto comuni, della natura, della vita, della storia, hanno dentro un segreto. Teici, adesso il seminatore semina meno al braccio, no? Però ci sono tanti posti nel mondo dove ancora succede così. Vabbè, è uno che esce, c'è il sacchetto, buttala e va. Vabbè, fermo lì. No, come fermo lì? Guarda, quella cosa importantissima, soprattutto per quello là che vedi come semina, getta dappertutto. Lui ci ha richiamato l'attenzione su un fatto. Allora la parabola è un fatto che dentro ha un segreto. Due persone si baciano, è un fatto, un piccolo fatto, che dentro ha un segreto. Un mio amico che è un grande scienziato spiegava in una riunione molto importante, diceva, lui è uno scienziato fisico, diceva: quando sono stanco di studiare nel mio studio, scendo da basso in cucina dove c'è mia moglie e le dico: sono stanco. E allora lei mi prepara il tè. Allora dice: io adesso vi descrivo il tè. E allora descrive la temperatura, le sostanze che si incontrano, l'evaporazione, le cose che si depositano, insomma avviene un certo processo scientifico. Allora lui dice: la scienza spiega come avviene il caffè, il tè, però non può spiegare perché. Il perché è che mia moglie mi vuol bene e quindi mi prepara il tè. Ecco, il segreto è questo segreto di bellezza che c'è dentro le cose. Perché lui parla in parabole? Perché quelli che sono troppo intelligenti, troppo furbi, troppo doti, eccetera, così, pensano sempre di capire tutto, no? Quindi dice: il tè, tu sei sceso a fare il tè, ecco, allora in quel momento lì è avvenuto così, e gli spiega come avviene il tè. Dice: va bene, ma c'è un'altra roba, eh? Ecco, sì, è perché mia moglie mi vuol bene. Quello è il segreto, è la spiegazione della parabola. Quindi la parabola vuol dire un fatto, un fenomeno della natura, che dentro ha un segreto bello di Dio. Perché parli in parabole? Perché sennò succede che nel mondo quelli che sono intelligenti, sono andati a scuola, sono furbi, studiano, sono bravi, diligenti, non disubbidiscono, non si fanno sette morose, quelli lì sono sempre bravissimi e faranno una gran carriera. Invece quell'altro che è più mascalzoncello, oppure capisce meno, più poveretto, non l'ha mai mandato a scuola, quel lì è fregato. Ma questo però contraddice quel discorso su Dio che facevamo prima, che lui non vuole che in paradiso ci vanno quelli che se lo meritano o che ce la fanno, è vero? Lui vuole salvare tutti, e quindi cosa fa? Parte dai più piccoli. Come fa a partire dai più piccoli? Gli spiega la parabola. Cioè il Vangelo che cos'è? È una parabola spiegata. La cosa preziosa della vita, io ti spiego la parabola. Certo che un bambino è nato dall'incontro fisico della papà e della mamma che l'hanno generato. Però quel bambino quel giorno lì verrà a sapere che lui è nato perché il papà e la mamma si vogliono molto bene. secondo la Bibbia, si vogliono così bene che hanno fatto diventare la loro vita una carne sola, no? Quando la Bibbia spiega che cos'è l'incontro nuziale fra un uomo e una donna, dice i due saranno una carne sola. Siccome noi ci siamo incontrati e ci vogliamo molto bene, siamo diventati una carne sola, può essere un piccolo spunto di educazione sessuale, è vero, e da lì è successo che tu sei nato. Però quel bambino viene a sapere che è nato dall'amore. È nato dall'amore. Certo, però uno potrebbe dire sì, ma era solo un amore fisico. Lascia perdere, non è mica che valga poco anche quello, è vero. Di fatto si sono voluti bene ed è nato un bambino. E quindi lui viene a sapere che noi tutti veniamo dall'amore. Il Vangelo è la parabola della vita spiegata. Io ti spiego la parabola della vita. Le parabole sono anche impegnative. C'è uno che mangia con una cosa bestiale, beve di tutto, sta sempre là in mezzo a questo gran lusso e ai piedi della sua villa, a un pouvret che non ha più niente, disperato, è il povero Lazzaro, no? E dice dopo però, quando tutti e due finiscono, le cose si capovolgono, parabola severa, eh? E quello che ha mangiato fin troppo sarà a stare un po' male, davvero in mezzo a certi fuochini, e l'altro sarà in braccio ad Abramo che lo coccola, lo consola. È una parabola spiegata. Bisogna che te, anche sei fortunato, andiamo da mangiare, anche stasera abbiamo mangiato, è meglio che ti accorgi se c'è per caso qualcuno in fondo alle scale che non mangia. E così via. Un ragazzo dice a suo padre, io non ne posso più, dammi la mia parte che vado. Va via di casa, rovina il patrimonio, ritorna a casa, dice guarda mettimi tra i servi perché mi basta sopravvivere, mangiare un po' di pane, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. No, facciamo una grande festa perché mio figlio è ritornato. Vuol dire che capita di allontanarsi di casa, ma sei sempre aspettato da qualcuno che ti vuole bene. È la parabola della vita, capite? Tutta il Vangelo è la spiegazione della parabola della vita. Quindi tutto questo testo in mezzo, che è un po' carognino, un po' lignoso, un po' difficile, di fatto vuol dire questo, insomma, no? Per cui quelli là ci vedono ma non vedono un tubo, credono di vederci così bene perché sanno come si fa il tè, cosa avviene nelle reazioni chimiche del facimento del tè, ma non capiscono la sostanza, e cioè che il tè è il frutto dell'amore di quella moglie per suo marito stanco e gli fa il tè. No, il perché profondo della vita. Il perché profondo della vita. E quindi però chi è che capisce il Vangelo? Quello a cui il Signore regala di capirlo. Non perché lui è intelligente e bravo, ma perché il Signore glielo regala. Adesso vieni che ti spiego. Vieni che ti spiego. L'altro non ha bisogno che gli si spieghi niente, però non capisce più niente, infatti. Siccome non ha bisogno, quindi la condizione del cristiano, però si potrebbe dire la condizione buona nella vita umana è la povertà. Perché? Un po' ce lo dicevamo con il primo nostro incontro, con quelle beatitudini, beati i poveri. Però, per esempio, qui a scuola, un ragazzino non va dentro a scuola, sta sempre sul prato. Stamattina sentivo che sua mamma, che era passata di qui per caso, lo sgridava perché lui con una lente così la metteva nella luce del sole e poi bruciava i giornali sul prato. Allora sono andato lì e dico, ma Pietro, ma com'è che non vai a scuola? No, non ho voglia. Ragazzo intelligentissimo, ma completamente pazzo. Dico, ma però ti rendi conto che lì dentro sta avvenendo una cosa importantissima, cioè c'è una persona che vi sta facendo un grande regalo e tu non ci sei. Tu pensi di non averne bisogno, tu pensi di non averne voglia, quindi tu non vai a prendere questo grande regalo. E cos'è questo grande regalo? È che tu stai qui con questa lente e bruci il giornale, però non sai perché questo avviene. Invece là dentro lo stanno spiegando. Lui, poveretto, l'insegnante, lo sta facendo senza la lente che tu hai rubato dalla classe, è vero? E però lui sta spiegando che cosa sta avvenendo. Tu sei qui? Cioè si può far vedere molto facilmente che tutto è un regalo. Quindi posso essere anche un po' stanco in questo momento, così, ma io vivo questo momento come un regalo che il Signore mi fa. La vostra presenza, no? Dietro a voi le vostre famiglie. E quindi mi sento circondato di bene. Mio papà, quando veniva a tavola la pasta asciutta, la trasformava in una specie di eucaristia, che era un gran regalo, una pasta asciutta buona così, ma come siamo fortunati stasera a mangiare questa pasta asciutta, e noi adolescenti perversi, però lui ci faceva vedere che tutto è un grande regalo, che non è una conquista, che non è una cosa che semplicemente ho comprato, ma sotto, più forte di tutto, è una bella notizia, è il volto positivo della vita. Mi pare che l'altra domenica, con il Vangelo delle tentazioni, eccetera, così, della prima domenica di Quaresima, io cercavo di dire che nel mondo non è vero che tutto è conquista. Per noi tutto è regalo. In termini tecnici, come ho scritto anche su questo foglietto, tutto è grazia. Grazia è una parola che ricorda gratis, è vero? Tutto è grazia. È grazia che siamo nati, è vero? Sono grazie alle persone che abbiamo incontrato, quelli che ci hanno nutrito, istruito, sgridato. Tutto è grazia. Dare questa visione positiva dell'esistenza è un grande segreto. Ricordandoci che la parola Vangelo è una parola che vuol dire buona notizia. Buona notizia. Bisogna stare molto attenti, come ripeto sempre fino alla noia, perché ai nostri figli noi rischiamo sempre di dare più regole e leggi che buone notizie. Mentre invece solo la buona notizia giustifica la legge. Siccome hai una cosa bellissima che ti arriva o che si può fare o questa, dopo devi stare alle regole per accoglierla, questa cosa, per viverla, certo, però prima c'è il dono. Quindi qui ci sono due interpretazioni, capite, contrapposte dell'esistenza. Questo bisogna tenerne molto conto. perché tutta la vita può essere sempre il coniglio, il coniglio, la lepre, che corre dietro alla carota per prenderla, e la carota corre, e sempre lo precede di lei, lui sempre corre per prendere sta carota, oppure ho ricevuto un grandissimo regalo, lo devo tenere bene, lo devo custodire, lo devo far fiorire, lo devo comunicare, perché è una responsabilità enorme il regalo che mi è stato fatto. Per cui posso dire a un mio figlio: studia perché sennò bocci, e posso invece cercargli di dire, con tutte le cose che hai imparato, che sai già, ma perché rovini? Mettiti un po' sotto, impegnati. Cioè, ci può essere, capite, un'etica del ricatto, se non studi bocci, un'etica della responsabilità. Hai ricevuto un grande regalo, non superarlo. Il Vangelo pone assolutamente questa alternativa. Anche se sei un terreno sassoso, sei stato seminato. Renderò poco, però. Per fortuna ha seminato anche me. La spiegazione della parabola, che è l'ultima parte, è la descrizione di che fine fa il seme. Però, vedete, è complicatissimo l'ultimo pezzo. Proviamo a riascoltarlo. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore, sono al versetto 18. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Non si capisce, vedete? Provate a vedere il versetto successivo. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Ma allora il seme che cos'è? È la parola di Dio? No, non è la parola di Dio, perché, sentite, quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta. Non è solamente la parola, è la vicenda dell'incontro tra te e la parola. Per esempio, lì è l'incontro tra il terreno sassoso e la parola. Uno è stato seminato, capite? Uno è stato seminato, però è un terreno lui, capite? Come gira la parabola. Quindi, perché ci vuol far capire una cosa? Che non si sta solamente parlando della parola di Dio, ma si sta parlando di un incontro tra noi e la parola di Dio, tra la parola di Dio e noi, tra la parola di Dio e l'umanità. Evitare assolutamente mitra alla gola, di dire: allora tu che terreno sei? Lascia perdere, anche perché probabilmente tutti siamo tutto, e ci sono esperienze, circostanze nelle quali dobbiamo riconoscere che siamo stati proprio come una strada asfaltata, ricevuto niente, quattro passeri ha già portato via tutto, non c'era verso di accogliere niente. Però ci sono stati anche momenti diversi, no? Questa è la descrizione di questa esperienza che si fa, dell'incontro tra la parola e il terreno, dove però resta dominante quello che dicevamo all'inizio, no? Che la cosa poi bellissima e importante è che in ogni caso lui semina dappertutto, perché lui ha seminato su di me. Io lì ero un asfalto tipo autosole, ho ricevuto niente, ma lui mi ha dato. ma lui mi ha dato. Quindi non è che ha gettato il seme dopo aver visto che ero messo bene, me lo meritavo, no, l'ha dato perso. E però questo ancora di più in un certo senso, capito? Nella mia coscienza di vecchio, ecco, ridesta la consapevolezza che lui mi ha amato, che io certo moltissime volte non l'ho amato, che certo in gran parte la mia vita l'ho sciupata, non ho accolto il dono, però lui non mi ha mai abbandonato. Lui ha continuato a gettare il seme. Che è poi, perché non c'è nessuna figura più vicina della donna e della mamma a queste cose. Perché voi non è che preparate il pranzo, il posto a tavola, perché quello lì funziona. Se quello lì non funziona, cercate addirittura di fare la cosa che piace a lui, che magari agli altri fratelli non piace niente, però siccome piace a lui, che è più insopportabile, fate proprio quello lì. E lui ha sempre un posto nella tavola del vostro cuore, sempre, sempre, sempre. Anche se se ne va via, fa l'asino, e in un certo senso acquista un posto di privilegio, perché è straziante per voi la sua assenza. O il fatto che sia infelice, insomma, non so, che sia malato, magari. No? Per voi è tremendo, e quindi è certamente in un posto importantissimo dentro nel vostro cuore. Quindi c'è un'analogia fortissima, no? Con l'umano. Dio è diventato umano, insomma. Gesù ci ha rivelato tutta questa ricchezza infinita di questa umanità di Dio. Solo che l'umanità di Dio siamo anche noi, malamente, con tanti limiti, però siamo dentro a questa esperienza dell'amore di Dio. Quindi questa parabola serve per annunciare, ma anche per abituare, quindi si tratta di una vera pedagogia evangelica, che è la pedagogia del dono. E quindi la grande responsabilità del dono. Anche perché qui bisogna stare molto attenti, perché l'esperienza mi dice, ma dice a tutti, insomma, penso, forse magari anche con esperienze diverse, che chi ha ricevuto poco nella vita può dare poco, può dare poco. Per cui molte volte noi guardiamo con spavento e certe volte con scandalo e anche con un giudizio severo uno che combina niente, ma bisogna andare a vedere che cosa quello lì ha avuto però. Perché probabilmente scopriremo che ha avuto poco, 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 poco. E se voi conoscete un po' una persona e conoscete le esperienze della sua vita e com'è stata la sua vita, per esempio, come sono stati i primi anni della sua vita. Perché una persona viene molto determinata dai primi anni della sua vita. E secondo le tesi freudiane comincia addirittura ancora nel grembo, insomma. È stato amato? È stato desiderato? È stato riempito di affetto? Tutte queste sono le grandi linee di forza di una esistenza. Io che ho molto bisogno che ci siano delle famiglie che sono disposte a prendere in affido dei bambini che non so dove mettere, ma sono molto tremante quando poi uno mi dice sì, lo prendo. Perché? Perché deve rendersi conto che prende una realtà feritissima. Feritissima. Perché dici così? Perché non è stata amata. Non è stata amata. È un bambino rifiutato quello lì. È un bambino rifiutato. L'altro ieri c'era un consiglio di amministrazione di una cooperativa di cui faccio parte e c'era un giovane signore che fa l'amministratore di questa cooperativa, ha lavorato in economia, eccetera. Però 27 anni fa io l'ho trovato qua, mi hanno chiamato qua in neonatologia, e lui era un bambino spaventoso, per cui era stato abbandonato, no? Quindi era stato affidato al tribunale dei minorenni, e lui fino alla vita tutto benissimo, dalla vita in giù nulla, e quindi irrecuperabile. Però l'hanno fatto vivere, insomma. Oggi ha quasi 30 anni, ha trovato il papà e la mamma, però quando lì dentro il professore aveva fatto una truffa nei confronti del reparto e aveva fatto costruire una scatola di vetro apposta, perché era diventato grande, e lo tenevano lì perché nessuno lo voleva. E dicevano, ma come si fa qua? E quando una mamma mi ha detto, sì, va bene, noi lo pigliamo, però per 3 mesi l'ho lasciato dentro all'ospedale, e abbiamo fatto in maniera che insieme a questa mamma e questo papà ci andassero diverse altre mamme e papà che imparavano a medicare, a pulire, ed è stato circondato d'amore. Certo che è una persona singolare, è chiaro, però è un professionista a Bologna, è molto intelligente, però tu capisci, porti a casa una ferita immane. Cosa potrai pretendere? E quindi non è come il tuo bambino, no? Quando lui ha cominciato un po' a pensare, io porto ancora dentro in un testo mio greco un biglietto che lui in prima elementare mi ha scritto, dove dice: ti ringrazio perché mi hai salvato dall'ospedale. E lui era ancora proprio piccolino, però cominciava a capire. Poi appunto solennemente lui e un suo fratello figlio di questi genitori, ha detto: ma non ci si impiega 9 mesi per nascere, com'è che noi abbiamo troppi pochi mesi di differenza, com'è successo? E lui faceva questo. E allora lei ne ha approfittato, a quel punto lì lui aveva 9 anni, e le ha detto: quindi io non sono tua mamma, quindi io non sono niente per te. Lui si è messo a piangere e poi sono andati avanti. Però è chiaro, una persona che nasce in una grande ferita, e che non è solo fisica, capite, è anche affettiva. Lui a un certo punto, per le complicazioni della legge, è stato adottato, però per esempio hanno scoperto che ha un altro nome rispetto a quello, per cui tutti noi lo chiamiamo Roberto, ma lui in realtà si chiama Gianluca, quindi nelle sue carte professionali c'è scritto sempre Gianluca, insomma, quindi quindi certo, quindi capite com'è importante, no? Il dono d'amore e il riempire di amore i nostri figli, ed il fargli capire appunto che tutto è un regalo d'amore, è un dono d'amore. La stessa natura è un grande dono. Allora la parabola del seminatore mi sembra appunto che abbia questo grandissimo rilievo. Stasera vi regalo anche un librino che è quello lì, che si chiama Lo sperpero di Dio, dove si vede appunto in copertina, non l'ho fatto io questo librino, me l'hanno fatto, poi si vede uno che sparge il seme, e l'hanno chiamato loro Lo sperpero di Dio, però nel librino si parla di questo sperpero, perché si potrebbe dire: ma che sciupone, E infatti questa parola sperpero è usata per esempio per il ragazzo della parabola, che prende su il patrimonio, va via e poi dice sperperò tutto. Però c'è un salmo della Bibbia che dice che Dio ha sperperato per dare ai poveri. Quindi Dio è uno sperperatore del dono, no? Sperpera il dono perché sia sovrabbondante. Ecco, proviamo a vedere quando possiamo ritrovarci. Probabilmente adesso faremo una cosa un pochino più lunga perché incappiamo nella Pasqua e quindi andiamo decisamente dopo. E quindi andiamo agli inizi di maggio. Sì, per forza. Noi avremo ancora due incontri, ne faremo uno in maggio e uno in giugno. Facciamo 9 maggio, vi va bene lunedì 9 maggio? Ci saremo già morti. 9 maggio. Vabbè, facciamo questi forzi.
Sarà l'ultimo.
Sarà l'ultimo, dice. Sarebbero due ancora i testi, insomma, vediamo.